trasmissione di Radio Bambini. Anche la trasmissione di oggi parlerà di una delle meravigliose storie che riguardano il Signore Krishna. La storia di oggi ha un titolo speciale, perché è un titolo lungo che non spiega molto. Si chiama Krishna erige il forte di Dvaraka. L'acerrimo nemico di Krishna, che l'aveva perseguitato per tutta la sua infanzia cercando di ucciderlo sin da quando era nel ventre di Devaki, sorella di Kamsa, questo demone cattivo, era stato ucciso finalmente da Krishna e la sua morte aveva lasciato due vedove. Nella società vedica la donna non è mai indipendente in nessuna delle tre fasi della sua vita. Nell'infanzia, infatti, ella vive sotto la protezione del padre, nella giovinezza, nell'età adulta, sotto la protezione dello sposo e nell'eventuale vedovanza troverà la protezione dei figli ormai cresciuti, oppure della casa paterna, dove tornerà dopo la morte del marito. Pare che Kamsa non avesse figli in età adulta, perciò le sue spose, una volta vedove, tornarono a vivere sotto la protezione del padre, che era il re Jarasandha. Questo re, potentissimo, signore della provincia del Bihar, diventa l'acerrimo nemico, il nemico più crudele, più insistente, che perseguiterà Krishna da qui in poi. Ma niente, nessuno, come voi ormai ben sapete, può sconfiggere il signore Krishna, quindi anche per Jarasandha l'odio che egli manifesta per Krishna sarà l'inizio della sua fine. Tornate a casa, le due regine, Asti e Preati, decisero di chiedere aiuto al padre e gli descrissero la penosa storia in cui le lasciava la morte di Kamsa. Dopo aver udito il loro pietoso racconto, il re Jarasandha di Magda, indignato, decise subito di cancellare gli Yadu dalla faccia della terra. Krishna aveva ucciso Kamsa, quindi l'intera dinastia degli Yadu doveva perire. Deciso ad attaccare Mathura, il re predispose ampie misure. Mobilitò migliaia e migliaia di carri, elefanti, cavalli e soldati di fanteria. E con 13 legioni scese in campo e circondò Mathura. Mathura era la capitale del re Yadu. Mathura era la capitale del re Yadu e Krishna si mise in moto per difendere la sua città, sapendo che Jarasandha sarebbe andato lì pronto a distruggere questa città. Krishna, nella parte di un uomo comune, vide la formidabile potenza di Jarasandha, un oceano di armi e di guerrieri, un oceano sul punto di inondare tutta la spiaggia. Vide il terrore degli abitanti di Mathura e riflette sulla sua missione di Avatara. Avatara vuol dire colui che discende e Krishna, come tutti noi sappiamo, era disceso per proteggere i devoti e sconfiggere i demoni. Quindi la sua missione d'Avatara significa che Krishna, a questo punto, deve proteggere gli abitanti di Mathura che sono i suoi devoti. Come affrontare quindi questa nuova situazione? Lo scopo della sua missione era quello di ridurre il fratello dei popoli e quindi era giunta l'occasione per Krishna di affrontare in una sola volta tanti uomini, carri, elefanti e cavalli. La potenza militare di Jarasandha si schierava di fronte a lui in tutta la sua imponenza ed egli l'avrebbe annientata senza lasciare ai nemici il tempo di battere in ritirata e riorganizzarsi. Mentre Sri Krishna era assorto in questi pensieri, due carri da guerra, perfettamente equipaggiati di auriga, armi, stendardi ed altri oggetti bellici, apparvero in cielo e scesero davanti a lui. Krishna si rivolse allora a suo fratello Sri Balaram, chiamato anche Sankarsana. Mio caro fratello maggiore, tu sei il migliore degli Arya, il signore dell'universo e in particolare il protettore degli Yadu che sono ora terrorizzati di fronte all'esercito di Jarasandha. Prendi posto sul tuo carro, che è là, ben armato, e proteggili. Vai ad affrontare tutti quei guerrieri nemici e distruggi la loro potenza. Noi siamo scesi sulla terra al fine di eliminare questi inutili spiegamenti di forze militari e proteggere i buoni devoti. Ecco l'occasione di adempiere la nostra missione. Andiamo dunque. Krishna salì sul carro condotto da Daruka e al suono delle conchiglie uscì dalla città seguito da un piccolo esercito. Stranamente, benché il nemico fosse di molto superiore per numero e armamenti, quando il suono della conchiglia di Krishna giunse all'orecchio dei guerrieri di Jarasandha, il loro cuore tremò. Scorgendo Krishna e Balaram, Jarasandha fu preso da un sentimento di compassione per quei due fratelli. In fondo erano suoi nipoti. Poi, rivolgendosi a Krishna, lo chiamò Purushadama, il più vile tra gli uomini, mentre le scritture vediche glorificano Krishna come Purushottama, il più elevato tra gli uomini. Jarasandha non intendeva certo chiamare Krishna Purushottama, ma grandi eruditi hanno messo in luce il vero significato del termine Purushadama, colui che con la sua presenza fa scomparire ogni altra personalità. In realtà, nessuno può uguagliare o superare Dio, la persona suprema. Jarasandha continuò: «È un grande disonore per me combattere contro ragazzi come Krishna e Balaram. Krishna aveva ucciso Kamsa, perciò Jarasandha lo chiamò assassino dei propri parenti. Senza ricordare il fatto che Kamsa aveva trucidato tanti suoi nipoti, Jarasandha accusò Krishna di aver ucciso Kamsa, suo zio materno. Comportamento questi proprio degli Asura, che cercano sempre di sottolineare gli errori degli altri senza considerare i propri». E poi Jarasandha, rivolgendosi a Balaram, disse: «Se vuoi, puoi combattere accanto a lui e aspettare, se hai pazienza, di essere trafitto dalle mie frecce. Potrai così raggiungere i pianeti celesti». Alle parole di Jarasandha, Krishna rispose: «O re, I veri eroi sono di poche parole, perché dimostrano con i fatti il loro valore. Tu invece parli molto, sintomo questo che la tua morte è sicura in questa battaglia. Noi non vogliamo più ascoltarti, perché è inutile ascoltare chi è in punto di morte o chi è in preda all'angoscia. Per combattere Krishna, Jarasandha lo aveva fatto circondare da imponenti truppe, da cui si levavano nubi di polvere che sembravano oscurare il sole. Così le schiere di Jarasandha coprirono Krishna, il sole supremo. Per assistere a questo meraviglioso combattimento, le donne di Mathura si affollarono sulle logge delle case, dei palazzi e alle porte della città. Ma quando videro che il carro di Krishna, decorato con l'effigie di Garuda e con disegni di palme, era circondato dalle forze di Jarasandha, tale fu il loro sgomento che alcune svennero. Accerchiato da ogni lato, mentre i suoi pochi soldati erano bersagliati e sopraffatti dal nemico, Krishna impugnò il suo arco. Sfilando una dopo l'altra le frecce dalla faretra, egli tendeva l'arco e le scoccava contro il nemico con una mira così precisa che gli elefanti, i cavalli e i soldati di Jarasandha passarono ben presto al regno della morte. Quell'incessante pioggia di frecce pareva un turbine di fuoco che distruggeva tutte le armate di Jarasandha. Gli elefanti stramazzavano al suolo decapitati dalle frecce di Krishna, i cavalli crollavano travolgendo i carri, stendardi e i guerrieri, mentre la fanteria giaceva a terra, testa, mani e gambe mozzate. Così persero la vita migliaia di elefanti e cavalli e si formò un fiume di sangue in cui le braccia mozze sembravano serpenti, le teste tartarughe, i cavalli squali e gli elefanti isole alla deriva. Così, per la volontà suprema, si era creato un gran fiume di sangue popolato dai consueti abitatori di un fiume. Le mani e le gambe dei soldati caduti galleggiavano come alghe e i loro archi trasportati dai flutti parevano onde in quel fiume di sangue dove rotolavano, come tanti ciotoli, le pietre preziose che avevano ornato generali e soldati. Shri Balaram roteava la sua mazza con tanta audacia che il fiume di sangue creato da Krishna straripò. Allora, mentre i codardi inorridivano alla vista di quella scena agghiacciante, gli eroi presero a glorificare l'intrepidezza dei due fratelli, che col loro valore avevano ridotto il vasto oceano delle truppe di Jarasandha a una misera pozzanghera. Chi può dire che quello fosse un combattimento come gli altri? La capacità mentale dell'uomo comune rimane impotente di fronte a questi avvenimenti, ma se vediamo in essi il divertimento di Dio, allora si potrà coglierne la verità. Ben presto, tutti i soldati di Jarasandha furono uccisi. Solo Jarasandha rimaneva in vita, ma doveva essere molto scoraggiato. Shri Balaram lo afferrò con forza come un leone cattura un leone e stava per legarlo con la corda di Varuna e altre più comuni, quando Shri Krishna, mirando a un piano più glorioso, gli chiese di rilasciarlo. Jarasandha era libero. Grande eroe nel combattimento, egli si vergognava così profondamente che decise di non vivere mai più da re, ma di ritirarsi nella foresta per meditare in severa austerità. Qui si dice che Shri Balaram legò il Jarasandha con una corda di Varuna. Abbiamo già sentito in altre storie di che cosa si tratta. Questa corda di Varuna si tratta di una corda fatta da un serpente speciale che come un laccio può catturare a distanza. Quindi, in questo caso, Jarasandha era stato catturato con una corda di Varuna ed altre corde. Già Jarasandha, dopo aver perso, stava andando a meditare nella foresta sul suo futuro, pensando che ormai una vita da re non era più per lui perché era stato sconfitto, tutte le sue truppe erano state distrutte, quindi per uno kshatriya, per un re, questa è una figura così meschina che è difficile poter riprendere di nuovo coraggio e ripartire in un combattimento. Ma alcuni suoi compagni gli consigliarono di riorganizzare invece le sue forze per un futuro combattimento, cercando di convincere Jarasandha che la sconfitta era da attribuirsi solo alla sorte avversa, quindi era un momento delicato, ma sarebbe potuto in futuro cambiare. Il combattimento era stato indubbiamente eroico, non bisognava quindi prendere troppo sul serio questa sconfitta dovuta solo a qualche errore precedente. Dopotutto lui aveva combattuto in modo irreprensibile, così i principi incoraggiarono il re Jarasandha. Perduti tutti gli uomini e beffato nell'onore da una liberazione infamante, Jarasandha, re della provincia di Magda, fece ritorno al suo regno. Così Sri Krishna vinse l'esercito di Jarasandha, che ebbe era ben più potente del suo, e senza perdere neppure un guerriero, un carro, un cavallo e un elefante, laddove gli uomini di Jarasandha erano tutti morti. Gli abitanti dei pianeti celesti, al colmo della gioia, offrirono i loro rispetti al Signore cantando le sue glorie e lasciando cadere su di lui piogge di fiori. Ma intanto Jarasandha, il re di Magda, non soddisfatto di quel primo tentativo, attaccò la città ancora 17 volte. In questi attacchi usò sempre la stessa strategia e lo stesso numero di legioni, e ogni volta fu sconfitto, e tutti i suoi soldati furono uccisi da Krishna. Ogni volta, con suo grande disappunto, dovette battere in ritirata come durante la prima sconfitta. Ogni volta i principi Yadu lo fecero prigioniero, e ogni volta lo rilasciarono in modo umiliante, e ogni volta Jarasandha, nonostante il disonore, osò far ritorno al suo regno. Durante una di queste campagne, un re Yavana, sovrano di una regione a sud di Mathura, attratto dalle ricchezze della dinastia Yadu, decise anch'egli di attaccare la città. Pare che questo re degli Yavana, che si chiamava Kala Yavana, fosse stato istigato da Narada. Narada Muni l'abbiamo visto più volte venire nelle diverse storie a raccontare fatti, avvenimenti, cose avvenute lontano, cose avvenute in precedenza, a spingere o a muovere le persone per facilitare la missione di Krishna su questo pianeta. E anche qui sembra che Narada Muni sia arrivato a istigare questo re Yavana, che si chiamava Kala Yavana. Gli Yavana sono demoni. Comunque si può trovare la descrizione di questi avvenimenti in altri libri. Un giorno forse ci riferiremo a questi libri e spiegheremo più da vicino questa storia di Narada Muni. Fatto sta che un giorno Garga Muni, il sacerdote della dinastia Yadu, fu oggetto di sarcasmi da parte del cognato, e quando, all'udire quelle parole pungenti, tutti i re Yadu risero di lui, Garga Muni si irritò e pensò di generare un essere che avrebbe seminato il terrore tra i re Yadu. Così, dopo essersi attirato il favore di Shiva, e come abbiamo sempre visto Shiva dà il favore ai demoni, dà il favore anche con molta molta facilità, ottenne la benedizione di avere un figlio. Questo figlio si chiamava Kala Yavana ed era stato concepito da Garga Muni con la sposa di un re Yavana. Passarono gli anni e un giorno Kala Yavana chiese a Narada Muni chi fossero i re più potenti del mondo. Narada gli rispose che nessuno era più potente degli Yadu. Kala Yavana allora decise di attaccare Mathura, capitale del regno Yadu, negli stessi giorni in cui Jarasandha tentava il suo 18° assedio. Oh, Kalayavana aveva sempre desiderato dichiarare guerra a un re di questo mondo, ma non aveva mai trovato un avversario degno di lui. Solo ora che Narada gli aveva parlato di Mathura, vide realizzarsi la sua ambizione. E alla testa di 30 milioni di soldati partì all'attacco di Mathura. Nel frattempo, Sri Krishna stava considerando la grave situazione in cui si trovava la dinastia Yadu, minacciata da due formidabili nemici, Jarasandha e Kalayavana. Non c'era tempo da perdere, la città era circondata da Kalayavana e per l'indomani si aspettava l'arrivo di Jarasandha con le sue legioni, che erano numerose almeno quanto quelle dei suoi 17 tentativi precedenti. Krishna era sicuro che Jarasandha avrebbe approfittato dell'offensiva di Kalayavana per conquistare definitivamente Mathura. Meglio quindi adottare le misure di precauzione necessarie per difendere i punti strategici della città. Krishna e Balaram fossero stati impegnati a respingere l'attacco di Kalayavana, nulla avrebbe impedito a Jarasandha di entrare da un altro lato della città e prendersi così la rivincita sui re Yadu. Jarasandha era tuttora molto potente e oltretutto le 17 sconfitte precedenti potevano spingerlo per vendetta a massacrare tutta la famiglia Yadu o a farla prigioniera e portarla nel suo regno. Krishna decise allora di far costruire una fortezza eccezionale in un luogo dove nessun bipede, uomo o asura che fosse, avrebbe potuto raggiungerla. Là si sarebbe rifugiata la sua famiglia, al sicuro da ogni pericolo, mentre lui avrebbe combattuto liberamente contro il nemico. Sembra che Dvaraka facesse parte un tempo del regno di Mathura. E così Krishna fece costruire la sua fortezza in mezzo al mare, e ancora oggi si possono vedere nella baia di Dvaraka le rovine di questa fortezza. Prima di tutto Krishna fece innalzare nell'oceano una possente muraglia che racchiudeva una superficie di 249 km quadrati. Il progetto e la costruzione di questa favolosa opera furono affidati a Vishvakarma. Nessun altro architetto, infatti, avrebbe potuto erigere una fortezza simile, e per di più sul mare. Ma Vishvakarma, che è l'ingegnere degli esseri che abitano nei pianeti superiori, degli abitanti dei pianeti celesti, è in grado di creare capolavori strabilianti in qualsiasi parte dell'universo. Dopotutto, se pensiamo agli enormi pianeti che fluttuano senza peso nello spazio, secondo l'ordine cosmico stabilito dal Signore Supremo, la costruzione di una fortezza di 249 km quadrati in mezzo all'oceano non ci sembrerà poi più un'impresa così straordinaria. Questa nuova città, costruita sul mare, fortezza inespugnabile, Dvaraka, una rete di viali, strade e vicoli si intersecavano armoniosamente con sentieri e giardini ricchi di alberi dei desideri, alberi speciali che si trovano solo nel mondo spirituale e che non hanno niente in comune con gli alberi che crescono qua giù. Ma per volontà del Signore tutto è possibile, anche piantare alberi dei desideri in una città marina. Ad accrescere la ricchezza di Dvaraka c'erano portali immensi di squisito gusto artistico, che ancora oggi si possono ammirare nei maggiori templi e magnifici palazzi che si innalzavano fin quasi a toccare il cielo. Sui portali e sui palazzi splendevano giare d'oro per l'acqua, poste lassù in segno di buon augurio. Le camere da letto erano incastonate di pietre preziose e i pavimenti erano mosaici di gemme preziose. In ogni casa, poi, era presente la murti, la statua, la forma visibile del signore Vishnu, adorata dai discendenti degli Yadu. Al centro si ergeva il palazzo del re Ugrasena con i suoi annessi, splendida città nel cuore della grande città. Ultimata la costruzione della nuova città secondo i piani prestabiliti, Krishna vi accolse tutti gli abitanti di Mathura e affidò a Sri Balaram il ruolo di padre della città. Poi, dopo essersi consultato con lui, il signore uscì dalla città con una ghirlanda di fiori di loto al collo e disarmato andò ad incontrare Kalayavana, che già aveva attaccato Mathura. Kalayavana non aveva mai visto Krishna prima di allora e, scorgendolo mentre usciva dalla città, rimase sbalordito dalla sua bellezza eccezionale, resa ancora più straordinaria dai suoi abiti gialli. Passando attraverso le linee dei suoi guerrieri, Krishna sembrava la luna quando in cielo attraversa le nuvole. Nella sua fortuna, Kalayavana riuscì anche a distinguere lo Srivatsa, il segno che orna il petto di Sri Krishna, e il gioiello Kastuba, che spicca sul suo torace. Ma la forma di Krishna che egli vide fu quella di Vishnu, dal corpo possente, con quattro braccia e gli occhi come petali di loto, appena sbocciati. Krishna era raggiante di felicità. La fronte elegante illuminava l'ovale meraviglioso del suo volto. Gli occhi erano sorridenti e vivaci, e gli orecchini oscillavano. Era proprio lui, Krishna, di cui Kalayavana aveva sentito parlare un tempo nelle meravigliose descrizioni del saggio Narada. Ad un tratto Kalayavana si accorse con sorpresa che il signore avanzava a piedi attraverso le sue truppe, senza carro e senza alcuna arma in mano. Egli era venuto per affrontare Krishna, ma i principi militari, cui egli portava ancora rispetto, non gli permettevano di prendere le armi contro un nemico disarmato. Avrebbe lottato dunque corpo a corpo. Così si preparò a catturare il signore e a combattere. Ma Krishna passò oltre, senza degnarlo d'uno sguardo, e Kalayavana, sempre più determinato ad affrontarlo, fu costretto a rincorrerlo. Correva e correva, ma non riusciva a raggiungerlo. Sri Krishna, che non può essere avvicinato neppure dalla velocità della mente dei grandi yogi, può essere avvicinato solo col servizio di devozione, ma non si lasciava certo avvicinare da Kalayavana, che di servizio devozionale non aveva alcuna esperienza. Kalayavana dovette dunque accontentarsi di seguirlo a distanza. Mentre accelerava la sua corsa, Kalayavana pensava: mi sto avvicinando, presto sarà nelle mie mani. E intanto Krishna lo portava sempre più lontano. Infine il signore entrò in una grotta, sul pendio di una collina. Allora Kalayavana credette che Krishna si fosse rifugiato là dentro per paura di combattere, e lo accusò aspramente. Krishna, proprio tu, mi avevano parlato di te come del più grande eroe della dinastia Yadu, ma a dire il vero, ora tu scappi di fronte al combattimento come un codardo. Ti sembra degno della tua fama e della tradizione della tua famiglia? Kalayavana correva dietro al signore a gran velocità, ma appesantito dalla contaminazione della sua esistenza peccaminosa, non poteva raggiungerlo. Il signore scomparve dunque dentro la grotta e Kalayavana lo seguì, lanciandogli dietro dure accuse. Là, nell'oscurità, la prima cosa che Kalayavana intravide fu la sagoma di un uomo sdraiato a terra addormentato. Nella foga di combattere e nel suo orgoglio di guerriero, pensò fosse Krishna che tentava ancora una volta di sottrarsi al combattimento facendo finta di dormire, e lo colpì con un violento calcio. Risvegliato brutalmente dal calcio, quell'uomo, che non era Krishna e dormiva in quella grotta da molto tempo, apre gli occhi e comincia a scrutare nella penombra. Cosa è successo? Kalayavana, arrivato nella grotta, ha svegliato qualcuno, ma questo qualcuno non è Krishna, come lui credeva. È un altro personaggio misterioso di cui parleremo nella prossima puntata. Per ora potete soltanto sapere che quest'uomo, risvegliato brutalmente da Kalayavana, che sta in piedi vicino a lui, reso furibondo da quel risveglio prematuro, con lampi di fuoco che gli escono dagli occhi, incenerisce Kalayavana fissandolo con uno sguardo spaventoso. E per oggi vi saluto, questa storia continua, non è che l'inizio, eh? Al proseguimento, alla prossima puntata. Hare Krishna!